Avete domande o vado avanti? Vado avanti allora, se non mi chiedete. Allora, il contenuto informativo, quando fate analisi monovariata, state analizzando il contenuto informativo di tutte le colonne della matrice. E in pratica dovete andare a contare, detto molto banalmente, il numero di risposte che sono state date per ognuna delle modalità della variabile. Quanti sono 1, quanti sono 2, quanti sono 3. Questo conteggio significa analizzare la distribuzione di frequenza in valore assoluto. Il conteggio proprio numerico è la distribuzione di frequenza in valore assoluto. Però non è detto che vi accontentiate della distribuzione di frequenza in valore assoluto, ma quello che anche è più solito che voi troviate in qualunque sondaggio, no, nel risultato dei sondaggi, è il valore in percentuale. Quindi gli italiani hanno detto 22% così, 32% così e così e così. Avete il valore in percentuale. E quindi si chiama... Il risultato dell'analisi monovariata è la distribuzione di frequenza percentuale, perché di solito è quella, si fa il fatto uguale a 100, no? Il valore assoluto fatto uguale a 100. La cosa, attenzione, c'è una cosa che dovete fare per correttezza metodologica, e che è una cosa che non fanno mai quando fanno i sondaggi e li mettono sui giornali. Dovete indicare qual è l'N di riferimento. Giulia ride perché lo sa, perché se, diciamo, gli italiani pensano così. Gli italiani, quanti sono gli italiani? 60 milioni, sì, però quelli che hanno fatto l'intervista sono 1000. Allora, il fatto che dicano gli italiani pensano così non è corretto, a meno che non scrivi N uguale 1000, perché così abbiamo il riferimento di quanto abbiamo fatto uguale a 100. No, gli italiani pensano, gli italiani non pensano niente, gli italiani bisogna dire quanti sono. Quindi metodologicamente dovete sempre dire N uguale tot. Poi, questo è il primo livello di analisi, e non mi dilungo sui valori sintetici che voi dovete sapere, media, mediana, moda, ricordatevi. Li avete visti, ci sono, è inutile che vi rispiego le stesse cose, naturalmente. Media, mediana, moda, dovete sapere deviazione standard che cos'è. Allora, siccome avete già studiato tutti, forse tutti, oppure insomma, anche se non l'avete studiato, non ve lo domando, ovviamente voglio sapere cosa si intende, non vi chiedo le formule, no, io. Non è che vi chiedo come si calcola la deviazione standard, però mi dovete dire che cos'è, se vi dico cos'è la deviazione standard, voi dovete sapere cos'è. Concettualmente non mi interessa la formula per calcolarla, perché non l'andremo a calcolare. E queste sono le misure sintetiche dell'analisi monovariata, cioè sono degli indici che ci dicono caratteristiche di quella distribuzione che voi andate a studiare, le caratteristiche di quella distribuzione. Allora, fatta l'analisi monovariata, vi potete fermare lì, però no, non vi fermate, perché vi vengono delle curiosità intellettuali. E allora voi che cosa volete capire? Volete capire se ci sono delle relazioni che legano le variabili. Siete stanche? Mi state seguendo? Faccio 2 ore filate senza fermarvi? Va bene. Allora vado avanti, no, perché mi domandavo se volevate fermarvi un attimo a bere un bicchiere di acqua. Allora, vi vengono delle curiosità intellettuali e volete sapere, ad esempio, qualcosa in più rispetto a quel gruppo indistinto di anziani che avete davanti e che sapete che 50% sono maschi e 50% sono femmine, che... il 25% ha la licenza media, 35% ha il livello superiore e così via. Volete sapere qualcosa in più, perché ci sono, non sono delle domande, queste domande che vi ho menzionato: età, il sesso, il livello di istruzione, come si chiamano? quando vi ho parlato del contenuto delle domande, che domande sono queste? Chi risponde prende un punto in più all'orale. Dai, Poletto, che ce la facciamo.
Oddio, mi viene anagra? No.
Ma forse.
Come?
Anagrafiche?
No. Beh, anagrafiche
sono una.
Quali? No. Anagrafiche più o meno. Salima lo sa? No. Quando abbiamo parlato del contenuto delle domande, il primo gruppetto di domande si chiamano le domande sociografiche di base. Le domande sociografiche, insomma, si chiamano così, che poi anagrafiche va anche bene, ma tecnicamente si chiamano sociografiche di base. Sesso, età, stato civile, livello di istruzione e così via, sono domande sociografiche, no? Allora, oltre alle domande sociografiche che di solito si mettono in tutte le ricerche col sondaggio, ci sono le domande che sono il cuore della ricerca, sugli atteggiamenti, i comportamenti, i valori, le percezioni. Queste sono tutti ambiti sui quali voi andate a studiare come si comportano rispetto a quella questione. Leggono i giornali, frequentano la chiesa, frequentano le associazioni, comportamenti. Che valori di riferimento hanno queste persone? Credono nella ricchezza, nel lavoro, nella giustizia, nella famiglia, i valori. E poi gli atteggiamenti, le propensioni, no? Cosa pensano di quella questione riguardo a qualunque questione state studiando, no? Quindi dentro un questionario ci sono tutti questi ambiti di argomentazioni che vi interessano, che riempite in relazione ai contenuti che vi interessa a voi, naturalmente. Però tutti questi ambiti sono comuni: comportamenti, percezioni, atteggiamenti, valori, sono tutte cose che voi studiate, no? Allora, cosa vi interessa sapere a voi? Non solo sapere appunto che il 22% legge i quotidiani giornalmente, il 33% li legge settimanalmente e il 50% li legge una volta al mese. A voi interessa sapere anche chi sono quelli che leggono solo una volta, che li leggono giornalmente? Volete sapere anche chi sono quelli che lo leggono una volta al mese? Perché ve lo chiedete, no? Volete andare a fondo nella ricerca. E allora che cosa fate secondo voi per sapere, per costruirvi una specie di identikit di chi è quello che legge i giornali una volta al giorno piuttosto che una volta al mese? Come fate ad avere queste informazioni?
Con le scale di atteggiamento.
Quello sicuramente, ma quello siamo ancora dentro al questionario e siamo dentro ancora alle informazioni che voi giustamente rilevate con le scale di atteggiamento, col differenziale semantico, con quello che volete voi, no? Con le domande. Però voi siamo ormai in analisi dei dati, siamo arrivati a livello 4. A questo punto voi sapete già che quella domanda lì hanno risposto con la distribuzione di frequenza in quel modo. Però voi volete sapere, analizzando i dati, chi sono quelli che rispondono in quel modo? E allora cosa fate? Avete a disposizione
la
matrice, va bene, però cosa avete a disposizione per fare questo?
Analisi invariata, mettendo a confronto.
Brava,
bivariabili.
Brava, giusto, perfetto, è così, l'analisi bivariata. L'analisi bivariata vi serve proprio per andare nelle pieghe della ricerca, perché vi dice: incrociamo la variabile lettura dei giornali con il sesso, sono più le donne o sono più gli uomini che leggono il giornale una volta alla settimana? Sono più quelli che hanno una scolarità bassa o quelli che hanno la scolarità alta che leggono il giornale? sono più quelli, questi, vi sto elencando le variabili sociografiche, no? Sono più i coniugati piuttosto che i single, adesso dico, quelli che abitano nei centri urbani o che abitano nel centro rurale. E voi capite che vi costruite un identikit, no? Della persona che legge il giornale quotidianamente una volta al mese. Sono più donne con livelli di scolarità più elevata che vivono nelle città e che sono single. Vi siete... E questo ve lo consente di fare l'analisi bivariata che giustamente ha detto Salima. Perché cosa avete fatto? Avete incrociato le variabili sociografiche di base con quelle di atteggiamento, le domande di atteggiamento e di comportamento. Ok? Allora, quello che succede quando fate un'analisi bivariata è costruire quello che si chiama modello causale. Costruite un modello causale. Un modello causale immagina che vi siano delle variabili che chiamiamo variabili indipendenti che influiscono sulle variabili dipendenti. Quindi le variabili indipendenti hanno un'influenza sulle variabili dipendenti in questo modello causale statistico. E allora, di default voi sapete, per quello le mettete nei questionari, che le variabili sociografiche le usiamo come variabili di che tipo? Indipendente o dipendente?
Indipendente.
Cioè, indipendente, siete tutte convinte, vero? Perché sono quelle che bersagliano le altre, sono quelle che in base al sesso fanno dipendere la lettura dei giornali. Va bene? Per cui nel modello causale, voi sapete, per quello ci sono in tutti i questionari, perché li si usa per fare l'analisi più a fondo, no? L'età, il sesso, fanno variare le altre, quindi le mettiamo, no? Allora, di default sapete che quelle sociografiche le usate come variabili indipendenti, che fanno variare le variabili dipendenti, però potrebbero esserci delle variabili che voi avete costruito nella vostra testa, perché il vostro modello interpretativo vede altre relazioni tra le variabili, per cui non vi accontentate solo delle variabili sociografiche, potete pensare ad esempio che quelli che leggono banalmente, quelli che leggono il giornale quotidianamente sono anche quelli che vanno di più al cinema o hanno un consumo culturale maggiore anche in tutti gli altri campi, no? Per cui se andate a incrociare, per dire, la variabile dove chiedete quante volte va al cinema nell'arco di un mese, una volta a settimana, una volta ogni due, una volta al mese, se le incrociate vi accorgete che quelli che vanno al cinema una volta a settimana sono anche quelli che leggono di più i giornali, avete capito? Sì o no? Quindi sono due variabili che sono fortemente interconnesse, si dice interrelate, c'è una forte correlazione statisticamente, quindi avete un elevato livello di correlazione che lega statisticamente queste due variabili e state facendo analisi bivariata, è chiaro questo, vero? E quindi voi tutto questo un po' lo sapete all'inizio, perché la letteratura vi ha detto già che nelle ricerche che sono state fatte sapete che le persone che sono più già sensibili sotto il profilo culturale hanno un consumo culturale a 360 gradi, quindi sono quelle che guardano, che guardano più film, che leggono di più i giornali, che leggono di più i libri, sono più sensibili, no? Però, e quindi però volete andare a verificarlo nella vostra realtà, perché non è mica detto che a Trieste sia così. Può darsi di no, può darsi di sì e può darsi di no. Se questo accade, e voi l'avevate ipotizzato all'inizio, quando nel vostro disegno della ricerca avevate detto un'ipotesi è che ci sia questa forte relazione nel consumo culturale, se nella realtà triestina voi andate a vedere che effettivamente c'è questa correlazione forte che lega le persone, no? Su tutti i comparti del consumo culturale, siete in tendenza, si dice, rispetto a quello che avevate visto in letteratura, però la realtà triestina potrebbe essere in controtendenza. Quindi quello che trovate lì va in controtendenza rispetto a quello che avete detto all'inizio, e questa è una grande innovazione per la scienza. Per cui non è che se andate in controtendenza non va bene, anzi è una scoperta il fatto di andare in controtendenza. E quindi andate poi a verificare nelle singole situazioni che voi studiate che cosa succede, no? E date conto di quel che accade lì. Poi però potrebbe esserci un altro livello di approfondimento ulteriore, che è quello che appunto ricordava Salima, che è l'analisi multivariata. Ma lì non ci soffermiamo, che l'analisi multivariata inizia quando mettete in relazione tre o più variabili. Quindi da tre o più variabili fate analisi multivariata, perché volete andare ad analizzare se quella relazione che lega due variabili, le due variabili di prima, è una relazione forte oppure si dice che è una relazione spuria, ma non voglio mettervi troppi concetti, no? E questo lo fate con la variabile interveniente, che è la terza variabile, che vi dice se quella relazione che esiste tra le due variabili tiene o meno. Comunque lasciate da parte, perché tanto è un discorso troppo impegnativo, no? Parlare di analisi multivariata, quindi dimettiamoci ai livelli analisi bivariata, monovariata e bivariata, e siamo a livello di analisi. Arriviamo a livello 5, esposizione dei risultati del vostro schema, ed è rigido il livello 5, come il disegno della ricerca, perché il livello 5 non potete più tornare indietro, dovete solo dar conto di quello che avete fatto, pregi e difetti. Nel livello 5 siete alla fine e dovete esporre a diversi pubblici i risultati del vostro lavoro. Se è il vostro lavoro di tesi, dovete dare i risultati che sono emersi dalla ricerca, e lo potete fare usando i grafici, come diceva Giulia, potete usare le tabelle. E quindi appunto date conto, oppure in modo descrittivo naturalmente, quello che avete fatto. Ricordatevi sempre che dovete non solo dare i risultati quando date un lavoro di ricerca, ma dovete esporre in modo chiaro il percorso metodologico. Significa che dovete dire quando siete partiti con l'idea, da dove vi è nata, come avete costruito lo strumento, quanto tempo ci avete messo, quanto tempo avete fatto il pretest, quanto tempo, tutti i passaggi, gli errori che avete fatto, compresi gli errori, perché voi siete in un ciclo, ci saranno altri dopo di voi che non devono fare gli stessi errori che avete fatto voi. Quindi dovete dire pregi e difetti del vostro percorso. Se vi siete dimenticati una domanda importante, lo dovete dire, anche se era troppo tardi. Quindi dare conto di tutto il percorso di ricerca, allegando, come vi chiedo nelle tesi, il questionario alla fine del vostro elaborato. E lì avete anche l'altro modo per poter esporre i risultati, che vuol dire che potete inserire in allegato il questionario. È un modo molto rapido per far vedere, molto non rapido ma molto immediato per far vedere i risultati, è quello di sostituire al posto dei codici cosa mettete? Prendete il questionario, lo allegate al posto dei codici che avete usato nel questionario, cioè 1, 2, 3, cosa mettete?
Le percentuali.
Brava, chi l'ha detto? La Poletto l'ha detto?
No, Alexa, credo.
Alexa, brava. Bene, siete sì, tutte ben preparate, siete pronte ragazze, potete venire direttamente all'orale. Bene, mettete le percentuali, così la gente sfoglia e dice vedi, è qua, c'è già i risultati della ricerca, no? Un modo ottimo per far vedere come avete lavorato. E quindi avete finito il vostro percorso, che però non si conclude, perché la ricerca, come vi ho fatto vedere all'inizio con lo schema di Wallace, è un percorso aperto, perché lasciate aperti interrogativi, non avete mica concluso il campo. Quello stesso questionario, oppure simile, oppure alcune delle domande, può essere preso da un altro che lo fa a Villa Santina, lo fa in un'altra realtà, no? Quindi la ricerca è un percorso aperto, e quindi voi siete in questo flusso di informazioni che producono conoscenza, no? Ecco, bene, io così vi ho finito lo schema di Ricolfi. Sono stata chiara in quello che vi ho detto? Avete delle domande? Allora, no, fatemi le domande, che poi vi dico un'altra cosa. È tornata la signora Castro? Io non l'ho vista.
Sì, sono tornata, ma
ha avuto problemi, no?
Problemi col microfono.
Sì, mi ridica, vediamo se lo capisco a voce, perché lei mi dice, le informazioni devono essere già chiare prima di questo livello. Non ho capito, cosa intende per le informazioni devono essere già chiare?
Sì, no, mi riferivo alle scelte che devo fare, no, per le domande che devo inserire nel questionario, cioè una cosa che si fa nella fase precedente, questo non era, avevo il dubbio.
E purtroppo l'ho persa. Se le domande devono essere già chiare, voi sentite? Io non sento, non la sento la signora?
No.
Sentiamo la sua voce che è intermittente, per cui mi mancano i pezzi e non riesco a capire cosa mi chiede. Chiudete i microfoni, provate a chiudere tutti i microfoni voi, anche io. Allora, mi rifaccia la domanda e chiudiamo i microfoni.
Mi chiedevo se l'informazione che devo scegliere per il mio questionario in quella fase che lei spiegava o nella fase precedente, perché lei parlava della fase, era nel secondo livello, no? Dove dovevamo chiarire l'informazione. Allora questo era il mio dubbio, non so se mi sono spiegata.
Cioè lei mi chiede se le domande da inserire nel questionario erano già chiare quando io facevo l'ipotesi nel disegno di ricerca. O forse non ho capito. Questo mi chiedeva?
Sì.
Allora, quando lei fa le ipotesi, no? Quando lei fa le ipotesi, lei prepara già una scaletta di domande che le interessa sapere, che poi queste domande vengono successivamente elaborate per essere inserite nel questionario. Quindi diciamo che la forma preliminare è una forma grezza, no? di formulazione della domanda. La domanda perfettamente formulata da inserire nel questionario è una successiva elaborazione che lei fa nel momento in cui va a costruire il questionario. Non so se ho risposto. Okay. Non so se ho risposto. Era quello? Quindi l'idea lei deve già averla nel momento in cui appunto immagina di fare la ricerca sul campo, quindi fa come una lista della spesa di domande che le interessano, poi la forma definita e la formulazione ben fatta che mette nel questionario è una fase successiva, però già lì lei le domande le ha in mente che vuole fare, no?
Sì, ho capito.
Era quello che lei mi chiedeva?
Sì, adesso è più chiaro, sì.
Va bene. Avete altre domande?
Grazie.
Prego, niente. Domande altre che vi vengono in mente? No? Va bene, allora, niente, ci vediamo di nuovo domani, stessa ora, con un programma diverso però. se nel frattempo ripensate a quello che vi ho detto, io la registrazione la metto su Moodle, per cui se vi interessa di risentire, se non ci sono cose che non avete capito, domani ci rivediamo e mi chiedete, va bene?
Okay.
Ok, quindi a Luna, domani ci siete tutte domani o avete problemi?
Io sì.
Okay.
Io
buono, ok. Allora vi aspetto domani e grazie della vostra partecipazione.
Arrivederci.
Saluti.
Grazie. Arrivederci.